Giovanni parlava con una folla di gente, alcuni che hanno accettato la parola di Dio, alcuni farisei che erano lì solo per vedere. Quindi è buono di ricordare che parlava con una folla di diverse persone, quelle che cercavano Dio e quelle che magari prendevano anche in giro le cose di Dio. E lui ha detto che Gesù verrà a battezzarvi con lo Spirito Santo e col fuoco. Lo Spirito Santo, chi sono figlioli di Dio, lo Spirito Santo chi è affamato di essere battezzato con lo Spirito Santo, ma col fuoco chi rigetta il Figlio di Dio. Perché anche in versetto 17 vediamo questo fuoco, alcuni pensano che è fuoco dello Spirito Santo, non è fuoco dello Spirito, è fuoco di giudizio eterno. E lo vediamo in versetto 17. Egli in mano il suo ventilabro per pulire interamente la sua aia, raccogliere il grano nel suo granaio, ma bruciare la pula con che tipo di fuoco? Inestinguibile. E dove si trova questo fuoco inestinguibile? Nell'inferno, il giudizio eterno, separazione eternamente da Dio. Quindi Gesù, abbiamo anche cantato, Gesù verrà nella nuvola con la tromba e lui verrà per versare il giudizio di fuoco su questo mondo, per tutto coloro che hanno rigettato lui come Salvatore. Ma oggi, questa mattina, è ancora tempo della grazia. È ancora tempo che possiamo essere battezzati con lo Spirito Santo, che possiamo dire, Signore, sì, voglio tutto di Te. Il battezzarsi cosa vuol dire? Emergersi, essere riempito. E il battesimo dello Spirito Santo non è niente meno di questo, di essere riempito di Dio, interamente. E il battesimo dello Spirito Santo non è la nuova nascita. La nuova nascita, in un certo senso, sì, siamo battezzati nel corpo di Cristo, siamo messi nel corpo di Cristo, ma poi c'è un'altra esperienza, il battesimo dello Spirito Santo, che conoscete, troviamo nel libro di Atti, più avanti vedremo anche questi versetti. Ma è importante di capire qui, anche qui, l'opera dello Spirito Santo. Per chi accoglie Cristo come Salvatore, Lui ti riempirà. Ma chi rigetta Cristo, Lui verserà giudizio su di te. Giovanni in versetto 17, parlando di Gesù, ha il suo ventilabro. Voi, magari in Italia, 100 anni fa si usava questo metodo, ma se vai in India o in Nepal, che pochi anni fa era lì, e loro ancora separano la pula del chicco di grano con un ventilabro. Alcune donne tirano il grano e la pula in aria, e un'altra 2 o 3 persone sono intorno a loro con questi grossi ventilabri fatti di erba intrecciata e fanno uff, e quell'aria butta via la pula e solo il grano cade direttamente giù. E poi la donna di nuovo prende e tira in aria e loro uff, per separare. E anche qui vediamo l'opera dello Spirito Santo per separare le zizzane del grano puro. Di separare, lo Spirito Santo è un Spirito Santo, Lui è Santo, e lo Spirito Santo viene a separare il Santo dal non Santo, del, come è la parola in italiano? Il profano, il Santo dal profano, lo Spirito Santo, questa è l'opera che Lui fa. E se non ha cominciato a fare la nostra vita, non abbiamo ancora conosciuto lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo viene a dire e dividere, e dire, Craig, questa pula deve andare via. Anche nella vita del cristiano, lo Spirito Santo, quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, porta una purificazione nella nostra vita. E lo Spirito Santo dice, questa deve andare via. E come ha detto Giovanni Battista, la pula viene bruciato, viene sterminato, ma il grano dove viene messo? Viene raccolto nel granaio di Dio. Dio deposita il grano nel suo granaio, nei luoghi celesti. E quindi lo Spirito Santo fa anche questa opera. In Malachia capitolo 3, girate lì un secondo, Malachia, l'ultimo libro del Vecchio Testamento. In Malachia capitolo 3, versetto 1, questa è proprio una profezia riguardo a Giovanni Battista. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. Abbiamo letto nel Vangelo di Luca questo. E subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio. Che voi cercate entrerà nel suo tempio. L'angelo del patto in cui prendete piacere, ecco verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco di affinitore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento. Purificherà i figli di Leve e li affinerà come oro argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblazione con giustizia. Quindi lo Spirito Santo, i figli di Leve erano che cosa nel Vecchio Testamento? Erano i sacerdoti nel Tempio. Nel Nuovo Testamento chi sono i sacerdoti nel Tempio? Siete voi. Noi siamo il sacerdozio reale, dichiara l'Apostolo Pietro. Il Tempio di Dio. Quindi lo Spirito Santo viene per purificare, per affinare la nostra vita, per bruciare via quello che non è gradito da Dio. E chi conosce come viene purificato l'oro argento, sa che viene messo nel fuoco e tutte le scorie salgono sopra e poi l'uomo che fa la fonderia pulisce via la scoria, la fa raffreddare col metallo e poi cosa fa? Quando è freddo, di nuovo nel fuoco, 7 volte. E la Bibbia parla di oro purificato 7 volte per il fuoco. Quindi lo Spirito Santo viene per purificare la nostra vita, per saldarci nel granaio di Dio, per sigillarci. L'Apostolo Paolo ha scritto in Efesini capitolo 1, siete stati sigillati con lo Spirito Santo. E nei tempi antichi, sapete, il sigillo del re era un marchio che questo messaggio era suo. Era una prova dell'autenticità. E nei tempi antichi la pena per aprire quel messaggio, per chi non era indirizzato a questo messaggio, era la morte. Chi toccava, chi apriva. E Dio dichiara che lo Spirito Santo è quel sigillo sulla nostra anima. Quel sigillo del Re. Dio dice, questo è mio. Questa persona appartiene a me. E questo è il mio sigillo sulla loro vita. Tornando qui nel Vangelo di Luca, in versetto 18, Giovanni così evangelizzava il popolo, esortandolo in molti altri modi. Ora Erode, il tetrarca, essendo stato da lui ripreso, a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, e per tutte le malvagità che egli aveva commesso. Aggiunse a tutte le altre anche questo, ciò di rinchiudere Giovanni in prigione. Quindi lo Spirito Santo riprende il peccato, riprende il malvagio. Non era facile per Giovanni a dire al re, non è lecito che tu hai questa donna come moglie. Tu vivi in adulterio, no? Immaginate che uno va da Berlusconi a riprenderlo pubblicamente per tutti i suoi peccati. O qualsiasi altra persona, anche Bush, era un grosso rischio, no? Ma Giovanni era uno pieno dello Spirito Santo. Lui era battezzato dallo Spirito Santo, dal grembo di sua madre, e quindi proclamava la parola di Dio con franchezza. Lo Spirito Santo riprende l'ingiustizia, peccato, malvagità. E anche nella nostra vita, se noi lo permetteremo, lo Spirito Santo vuole fare questa opera di purificazione dentro la nostra vita. In versetto 21 vediamo il battesimo di Gesù, e anche qui ci sono delle cose bellissime. Ora, come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato. E mentre stava pregando, che cosa succede? Il cielo si apre. Importante, ricordate sempre questo. Quando pregate, i cieli si aprono. Vogliamo che i cieli si aprano sopra il Veneto? Cominciamo a pregare. Quando Gesù pregò, i cieli si aprirono. Non è scritto quando Gesù brontolava, i cieli si sono aperti. Quando lamentava, quando ragionava, quando lui pregava. E quando la Chiesa prega e quando i cieli si aprono. Anche venerdì alla riunione di preghiera è stato molto bello, il Signore ci ha visitato in modo meraviglioso. E ho detto tante volte, e lo dirò anche questa domenica, non siete qui nel Veneto a caso. No, Dio ha chiamato persone di tutti i paesi del mondo, da tutte le parti dell'Italia, per un motivo. Dio ha mandato i suoi soldati in queste zone per un scopo. Dio ci ha mandato qui per una missione. Ognuno di noi abbiamo una chiamata dalla parte di Dio. In Ezechiele il Signore ha dichiarato, io ho guardato in tutta la terra e cercavo un uomo che intercedevo per quella nazione. Che stava nella breccia per questo popolo, e purtroppo per chi conosce questi versetti, Dio dice che non ho trovato nessuno. Ma io spero che nel giorno di giudizio Dio non dirà, io ho cercato nel Veneto dall'est, dall'ovest, qualcuno che intercedeva per questo popolo e non ho trovato nessuno. Spero che non potrà dire questo di noi. Quando Gesù ha pregato, i cieli si aprirono. E la preghiera che cambierà le cose, fratelli. Cambierà la situazione nella tua casa. Cambierà la situazione nel tuo lavoro. Se tu vuoi, alcuni di voi sapete che non, io so che non piacete i vostri lavori, pregate. Signore, muovimi fuori. Io ero in falegnameria, ho pregato per 3 anni. Il Signore mi ha liberato dalla falegnameria. Per servirlo a tempo pieno. Quindi pregate, la preghiera cambierà la situazione. Brontolare, lamentare, ragionare, fare il furbo, non cambierà niente. Anzi, forse renderà la cosa più difficile, perché tu vuoi aggiungere le cose di Dio nella potenza della tua carne. Ma quando pregherai? Un piccolo frase, ma potente e pieno di verità. Mentre Gesù pregava, il cielo si aprì. Il Signore ci ha dato un esempio qui da seguire. E quando i cieli si aprì, lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. E dal cielo viene una voce che diceva, tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Wow! Oh! No? Non sarebbe qualcosa, no? Qualcuno esce dal fiume e piove? Quando facciamo i battesimi? O della piscina? I cieli si aprono e il Padre dice, questa è mia figliola, in cui mi sono compiaciuto. Anche qui, in versetto 22, c'è una cosa per me di grande significanza. Lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. Perché Dio ha scelto una colomba? Avete mai chiesto perché Dio ha scelto la colomba? Simbolo della pace, infatti era la colomba che ha portato il ramocello di olivo a Noè, tipo un segno da Dio. Potevo scegliere un altro uccello, no? Noi abbiamo la colomba, è un po' un simbolo di Calvary Chapel, però non è che adoriamo questo simbolo, eh? Attenzione. Perché negli anni 70, quando ha cominciato la nostra chiesa, il Signore ha battezzato tanti di quei hippie con lo Spirito Santo, e quindi hanno messo questa colomba sulla chiesa, è rimasto così tutte le chiese di Calvary Chapel. Perché Dio ha scelto la colomba? Lui poteva scegliere un'aquila reale, no? L'aquila reale che cosa? Era il simbolo di Roma, no? Potente, forte. Potevo scegliere magari una gazza. Potevo scegliere un voltoio. O un pappagallo. O magari un pavano. Pavone. Ma Dio ha scelto una colomba. E secondo me tante volte anche lo Spirito Santo nella Chiesa di Dio, viene misrappresentato. No? Dio ha detto il mio spirito sarà come una colomba. Ma tante volte io vedo nella vita di fratelli, anche magari nella mia vita qualche volta, che noi lo rappresentiamo in modo diverso. No? Magari noi rappresentiamo lo Spirito Santo come un'aquila, potente, insistente. L'aquila è come prende la preda, per forza, no? Cerchiamo di costringere la gente, no? Di inghiottire, no? Tu devi fare così, no? Per forza, perché io con prepotenza cercherò di costringerti a fare il modo mio. E purtroppo io ho avuto anche un incidente nella chiesa ultimamente che mi ha rattristato molto. Una persona che stava frequentando la chiesa è stato mandato via dai fratelli, in un certo senso, dal loro comportamento sbagliato, perché hanno cercato di costringerla a conformarsi a un loro idea religiosa. Noi dobbiamo lasciare lo Spirito Santo a fare l'opera, fratelli. Non siamo noi lo Spirito Santo. Lasciamo che lo Spirito Santo, questa persona veniva volentieri in questa chiesa, adesso non viene più, è una cosa che mi fa piangere. E avete rappresentato lo Spirito Santo come un'aquila, che per forza costringe le persone a un certo comportamento. Alcuni altri fratelli sono come una gazza. La gazza qual è la sua caratteristica particolare? No? Quella è la gazza, no? Fa tanto rumore, però è nero, è nera. E anche tanti credenti, no? Per loro lo Spirito Santo è solo fare tanto rumore, ma la realtà, l'amore, la benignità, pazienza, non c'è. Fanno tanto rumore, danno solo fastidio. Alcuni, purtroppo, anche nella Chiesa di Dio, sono come voltoi, no? Girano intorno alla Chiesa. Non avete voltoi in Italia, mi sembra, no? In America, nel Texas, vai lì e tu vai nel deserto e tu vedi questi voltoi che fanno questi cerchi, proprio come i film western, no? Perché c'è qualche cane morto, un animale morto, e loro girano e girano e girano. E anche nella Chiesa ci sono i voltoi. Ah, venite nel nostro gruppo. Noi abbiamo insegnamenti segreti. Ma lascia quella chiesa di Montebello, non venite. Sono come voltoi, cercando la comunità, cercano di... Alcuni sono come pappagalli. Ripete dopo di me. Che cosa fa il pappagallo, no? Ripete dopo di me, ok, lo Spirito Santo. No? O ripete, tu devi fare tutte le cose come l'ho fatto io. Al modo mio. Alcuni fratelli sono come pavani, pavoni, e il pavono è una? Ok, un pavone. Cosa è caratteristico del pavone, no? Si apre con la coda, no? Sai, alcuni pensano, guarda, io ho lo Spirito Santo, guardate me, no? Vogliono la gloria, no? Vana gloria. Ma Dio non ha scelto nessuno di questi uccelli per essere figure del suo Spirito Santo. Lui ha scelto la colomba. La colomba, come Silvana ha detto, bianca, pura, purezza. La colomba è umile, è un uccello umile, è un uccello gentile, se posso dirlo. No, è mansueto, è tranquillo. Non riesco a farlo bene. No, non è... Tranquillo. A me piace quei colombe di mattina, no? Fanno quel canto all'alba e anche al tramonte. Un'altra cosa della colomba è la fedeltà. Non so se sapevate questo, ma come mia suocera alleva le colombe si accoppiano per la vita. È una cosa molto particolare delle colombe. Quando un maschio si accoppia con una femmina, loro rimangono sposati. Cioè, come umani, è una cosa molto particolare perché nessun altro animale è così. Si accoppiano per tutta la vita. Poi se muore l'altro, allora si accoppiano con un altro. Ma finché è vivo quella compagna o compagno, loro rimangono fedeli. E secondo me, molte persone, quando si parla dello Spirito Santo, dei doni, sai, si spaventano, dicono, non lo so, quella persona era come un voltoio e mi parlava dello Spirito Santo, e quell'altro era così. Ma lo Spirito Santo è una colomba. Dolce. Il Signore non ci costringe a fare niente. Anche nel Vangelo di Luca, più avanti, in capitolo 11, versetto 5. Poi disse a loro, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte, dicendolo, amico, prestami 3 pani, perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa a mettere davanti. E quello di dentro rispondendo gli dice, non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per dartele. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli perché è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra, o se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe, o se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Alleluia. Dio non ci costringe di aprirci lo Spirito Santo, non ci forza come l'aquila. Dio ci invita, bussate, cercate e troverete. Anche qui Gesù, questa lezione dell'amico che bussa. Qual è la caratteristica di questo amico? È insistente. Una ricerca. Anche l'Apostolo Paolo dice, cercate tepidamente i doni spirituali. Così ha detto. Ardentemente. Cercate ardentemente i doni dello Spirito Santo. Ardentemente com'è? Con passione, con fuoco, ardere, no? Vuol dire bruciare. Cercate i doni dello Spirito Santo con fuoco, con insistenza, con perseveranza. E tu troverai, tu riceverai. E poi un versetto per me che mi ha aiutato tantissimo in questo riguardo. Versetto 13, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Io all'inizio della mia conversione credevo che doveva arrivare a un cima spirituale, una maturità, un certo livello, e poi Dio mi avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. E un giorno un fratello che pregava per me ha detto, guarda che se tu sei nato di nuovo, sei pronto. non deve meritare il dono, perché se lo deve meritare non è più un dono. Un dono è una cosa che riceviamo per grazia. E Gesù stesso qui ci insegna che quanto di noi padre, quanti padri siamo questa mattina? No? Se i vostri figli vengono, papà vuoi un pezzo di pane, avete mai dato una pietra? No? Papà vuoi un pane, tu prendi questo pietro del piave, tum! No? Magari i miei figli piacciono molto i uova Kinder, no? Magari loro vengono, papà possiamo avere un uovo Kinder? E io magari gli do, sai, quella cosa di plastica con un scorpione dentro. Secondo voi io farei mai una cosa del genere? No? E tante volte, magari per il comportamento di altri, abbiamo queste idee sbagliate dello Spirito Santo. Pensiamo che lo Spirito Santo è un scorpione, è un serpente, no? Perché magari abbiamo visto in certi ambienti esagerazione delle cose sbagliate e ci siamo spaventati dello Spirito Santo. Ma lui è pane quotidiano. Qui anche i cibi che vengono descritti sono cibi, non sono caramelle e aragosta, è cibo necessario. È quel cibo che si mangia tutti i giorni, pane, pesce, uova. E anche noi come credenti abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno dei doni dello Spirito Santo nella nostra vita. Per noi è come pane quotidiano, ne abbiamo bisogno. E Gesù ha detto, se voi padre che non siete perfetti, anzi dice che siete malvagi, siamo tutti malvagi e nella carne siamo malvagi. Gesù ha detto che se voi padre che siete molto imperfetti, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto di più? Quindi non deve arrivare, sudare, fare chissà che cosa, tu devi ricevere per fede. Perché il Padre vuole battezzarvi con lo Spirito Santo. Lui desidera più di te riempirti con la sua presenza, versare i suoi doni nella tua vita. Lui desidera questo più che tu lo desideri. E nel libro di Atti, capitolo 2, vediamo il primo adempimento di questo battesimo nello Spirito Santo. E Atti degli Apostoli, capitolo 2, in versetto 1. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente e nello stesso luogo. All'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi vediamo qui questo adempimento profetico del battesimo dello Spirito Santo. La festa di Pentecoste era la festa ebraica dell'inizio della raccolta. Il giorno di Pentecoste qui vediamo la nascita della Chiesa. Gesù quando, alla fine del Vangelo di Luca, quando è sceso nel cielo, ha detto agli Apostoli, aspettate a Gerusalemme finché siete battezzati con lo Spirito Santo. Per 10 giorni sono rimasti lì a cercare la faccia di Dio. E il 10° giorno era il giorno della Pentecoste. E lo Spirito Santo erano in 120, li ha battezzato con lo Spirito Santo e tutti parlarono in lingue. E quindi io direi quasi sempre questo è il dono che accompagna il battesimo dello Spirito Santo, ma non sempre. La Bibbia non insegna dottrinalmente che è l'unico segno, ok? In alcune chiese insegnano questo, ma la Bibbia non insegna questo, che è l'unico segno. Però io dico, se era buono per gli apostoli, è buono anche per me, no? Alcuni dicono, ah, ma io sono battezzato con lo Spirito Santo, non avevo mai parlato in lingue. Lo desideri? Lo desideri? Posso dirvi che è un dono bellissimo. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingue, ho detto, questo ha perso tutte le carte. No? Ho detto, ma questo è pazzo? Ma poi il Signore ha parlato al mio cuore e ha detto, Craig, tu non capisci questo, ma vieni da me. E ho detto, scusa Signore, perdonami. E anche l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 14, possiamo girare anche lì perché i miei pensieri non valgono niente, è la parola di Dio che è importante. In 1 Corinzi, capitolo 14, versetto 14, perché se io prego in altre lingue, l'Apostolo Paolo qui sta parlando, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Il dono della lingua è una cosa che tu non potrai mai comprendere con la tua mente. E secondo me molti credenti si bloccano per questo. Loro sentono questo parlare in lingua e dicono, ma che cosa strano. No, ma non potrebbe essere da Dio questo. E Paolo dice che la tua mente è infruttuosa. Infruttuosa cosa vuol dire? Non c'è frutto. Per te è una cosa che non ha senso. E io vedo tanti credenti, magari loro vogliono vogliono mettere sempre Dio in una scatolina, no? Ah, ma se io non capisco questa cosa non è da Dio. Ma Paolo dice che tu non capirai mai questa cosa. Dio sceglie le cose stolte per confondere i savi, no? Io non posso dirvi perché Dio ha scelto questo dono. Non lo so, ma se Dio lo ha scelto, io dico, va bene, tu sei Dio, io sono uomo. E io accetto tutto quello che tu vuoi per me. Se tu vuoi questo per la mia vita, io voglio riceverlo. E anche Paolo dice, chi prega in lingue, ben prega. Perché pregare in lingue è pregare secondo la volontà di Dio. E che lo Spirito Santo prega attraverso di noi. Io credo che Dio ha messo questo dono perché sa che col nostro intelletto siamo incapaci di pregare perfettamente a Dio. Siamo limitate. Io sono limitato nell'inglese e molto più, come voi sapete, limitato nell'italiano. Quindi Dio dice, ok Craig, io ti do questa lingua celeste e tu puoi pregare guidato sempre dallo Spirito Santo. Questo dono delle lingue è diverso da tutti gli altri doni perché è l'unico dono per la nostra autoedificazione. Sempre in 1 Corinzi capitolo 14, versetto 4, chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Tutti gli altri doni che vediamo qui in 1 Corinzi 14 sono per l'edificazione di altre persone. Guarigione, profezie, parole di conoscenza, dono di fede. Tutti i doni che il beneficiario sono le altre persone. Ma il dono delle lingue è l'unico dono per la nostra autoedificazione. Edificare cosa vuol dire? Costruire, rendere più forte. Anche nel libro di Giuda, appena prima di Apocalisse, versetto 20, ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo. Quando uno prega in lingue, edifica se stesso nella fede. È un dono per la tua edificazione. Tornando in 1 Corinzi, capitolo 14, alcuni pensano che il battesimo dello Spirito Santo, magari Dio ti butta a terra, i tuoi occhi vanno indietro la testa, Ma come ho già detto, e penso che la Bibbia dichiara con molta chiarezza, lo Spirito Santo è una colomba. Lo Spirito Santo non viola la nostra volontà. Lo Spirito Santo non ci butta a terra e abbiamo attacchi epilettici. Questo non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole la nostra collaborazione. E anche qui in 1 Corinzi capitolo 14, versetto 15, leggiamo il versetto 14, perché se io prego in altre lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Che si deve fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma lo farò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Quindi Paolo, cosa dicevo qui? Io farò, io deciderò di farlo. Nel Vangelo di Luca abbiamo visto, cioè secondo me molti credenti rendono molto complicato questa cosa quando Dio lo ha reso molto semplice. No? Ah, ti devi digiunare, devi sudare, in alcune chiese dicono così, no? Devi digiunare, devi, no? Tipo sudare, devi guadagnare lo Spirito Santo. Magari Dio, io ho avuto questa esperienza che Dio mi ha sbattuto contro il muro e poi c'era gloria celeste. Gesù ha detto chiedete e cosa? Sarai rinnegato. Chiedete e vi sarà dato. Bussate e sarà aperto. Quindi se noi chiediamo, Signore, io voglio ricevere anche questo dono da Te, noi lo riceveremo. Amen. Perché Dio, io sono un padre malvagio, eppure so dare buon dono ai miei figli. Quanto di più? Quanto di più? Questo, sto un po' enfatizzando il dono di lingue, ci sono anche tanti altri doni, perché secondo me è proprio su questo dono che c'è tanta confusione e contese, eccetera, eccetera. Magari questa mattina pregheremo per te e non parlare in lingue, magari andrai a casa e a camera tua. O magari fra 5 anni, io non lo so. Non facciamo come Pappagallo, ripeti dopo di me, ok, sei battezzato con lo Spirito Santo, non è così. Però chiedete, vi sarà dato. Se tu chiedi una cosa da Dio, Dio te lo dà. E anche qui Paolo dice che si deve dunque fare. Pregherò con lo Spirito, quindi io deciderò di farlo, con la mia volontà. Quando hanno pregato per me, io sono andato avanti diverse volte per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E l'ultima volta che sono andato avanti, questi fratelli hanno cominciato a pregare per me. Loro hanno cominciato a pregare in lingue, sopra di me, hanno imposto le mani. E io ero lì che concentrava, sai, come che forse con la mia forza mentale dovevo arrivare in qualche modo. E questo fratello più anziano che pregava con me, che secondo me era molto guidato dal Signore, ha detto, Craig, questo non è una cosa mentale, che tu devi concentrarti. Tu per fede, fai qualche... Non preghi più in inglese, io non sapevo parlare italiano a quel tempo, solo l'inglese. E lui ha detto, non, perché io lodavo il Signore in inglese, lui ha detto, tu per fede, anche qualche suono, anche se per la tua mente non fa senso, per fede. Non pensare che Dio ti butterà a terra e prenderà, tu andrai in convulsione e parlerai in lingue. Tu... Per fede hai chiesto e per fede fai un passo di fede. E per me era una grande battaglia interiore, no? Se dovevo farlo o no, la mia mente, ma forse... Poi ho detto, vabbè. E appena che ho fatto un piccolo suono, poi ha cominciato a scorrere fuori di me questo linguaggio celeste. E posso dirvi che è stata un'esperienza bellissima. Per me i cieli erano aperti. E ho sentito una gioia, una pace immensa, anche perché ho cercato per tanto tempo il battesimo dello Spirito Santo, quindi per me era un momento di rilascio. È stata un'esperienza bellissima, bellissima, perché lo Spirito Santo è dolce. Spirito Santo, Dio non ci darebbe mai una cosa brutta, no? Magari noi sentiamo, diciamo, no, per me, per la mia mente è una cosa strana. Ma Gesù ha detto, se voi siete malvagi e sapete dare buon dono ai figli, quanto di più il Padre Celeste. E quindi voglio incoraggiarvi questa mattina, vogliamo pregare per chi desidera preghiera. Chiedo a Vincenzo e gli altri di venire avanti. Di aprirti completamente al Signore. Magari nel passato tu dici, ah, io non ho bisogno di questo, allora la tua posizione è arroganza davanti a Dio. Direi, non ho bisogno di questo. Hai bisogno. Hai bisogno dei doni dello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo bisogno, ogni giorno. Quindi voglio chiedervi di alzarvi in piedi.